Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.
Bentornati amici di Radio Bianconera, oggi mercoledì 28 di ottobre, è il giorno di Juventus-Barcellona, il giorno che di fatto aspettavamo fin dal momento dell'esito del sorteggio della prima fase eliminatoria di questo girone di Champions League. Questa sera all'Allianz Stadium ci sarà dunque il match tra bianconeri e blaugrana, gara valevole per il secondo turno del girone eliminatorio. Entrambe le squadre hanno vinto la prima partita, quindi di fatto oggi si giocano il primato nel girone, anche se chiaramente siamo appena agli inizi e comunque l'impressione vedere le prime due partite, quelle della prima giornata, che bianconeri e catalani abbiano qualcosa in più rispetto alla concorrenza, quindi la partita di oggi può comunque già avere un'importanza per quanto riguarda il futuro del girone. Chiaramente oggi non è ieri e oggi, qui è Generazione Urrà, quindi vivremo un po' meno l'attualità, anche se parleremo a lungo di Barcellona, Juventus-Barcellona, soprattutto nella seconda parte, perché ci sono altre cose di attualità. Chiaramente l'attualità che esula anche dallo sport è quello che sta succedendo anche in Italia, con la seconda pesante ondata di Covid, soprattutto con quello che è successo nei giorni scorsi dopo l'emanazione del nuovo DPCM da parte del Premier Conte, che ha ulteriormente stretto le maglie per cercare di fermare questa seconda ondata della pandemia, che in Italia si sta rivelando anche peggiore per quanto riguarda la prima, soprattutto con i numeri dei contagiati. Chiaramente con il numero maggiore di tamponi vengono a scoprirsi più positivi. Ci sono tante ripercussioni anche nel mondo dello sport. Uno fra tutti se lo vedrà stasera la Juventus, perché anche quei 1000 spettatori che hanno avuto la possibilità di guardare le partite della Juventus nelle prime due partite, perché di fatto la Juve ne ha giocate solamente due in casa, non potranno accedere allo stadio perché sarà porte chiuse totalmente fino alla fine di novembre. Ma ci sono altre situazioni, chiaramente anche il calcio dilettantistico, lo sport dilettantistico si è totalmente fermato, e ci sono altre categorie legate poi di fatto allo sport che hanno avuto addirittura la chiusura. Mi sto riferendo alle palestre, mi sto riferendo alle piscine, e questo chiaramente è un problema grosso chiaramente per chi non può andarci, ma anche e soprattutto per i gestori, che avranno anche delle ripercussioni dal punto di vista economico. Ed è la seconda volta, visto che già con il primo lockdown totale c'era stato questo blocco a partire dall'inizio di marzo, quando c'era stato il lockdown totale. Perché vi sto dicendo questo? Perché ne parleremo soprattutto nella prima parte con il nostro ospite. Filippo sta provando a mettersi in contatto, ma vedo che c'è qualche problema, quindi speriamo di poter avere presto il nostro ospite in collegamento per poter parlare di questa situazione. Vi dicevo appunto, nel frattempo, nell'attesa che ci sia la possibilità di potersi mettere in contatto con il nostro ospite, che questa partita, così facciamo un po' di almanacco in attesa di parlare di questi altri argomenti, questa partita il 28 di ottobre arriva in una giornata che per la storia dell'Juventus è sempre stato abbastanza favorevole, perché se guardiamo nella storia bianconera ci sono state 18 partite giocate in questa data del 28 di ottobre. Sono arrivate addirittura 14 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, che tra l'altro è una sconfitta di quelle che poi è stata fondamentale per il futuro, visto che in questi giorni, dopo la partenza un pochino a singhiozzo in campionato, in molti hanno fatto riferimento a quella che era stata la seconda stagione di Massimiliano Allegri, intendo la stagione 2015-2016, quando la Juventus partì lentamente. La sconfitta di Sassuolo, che arrivò proprio il 28 di ottobre, di fatto diede la scossa per la grande rimonta della Juventus. Filippo, mi fa segno dalla regia che il nostro ospite è in collegamento. Vi dicevo prima che tra le categorie che stanno pagando pesantemente questo nuovo DPCM ci sono le palestre. Ho il piacere di avere ospite con me innanzitutto un amico, perché ci conosciamo da tanto tempo, un tifoso juventino, ma soprattutto un professionista che è del settore. Lui è il titolare della Tech Fitness, che è una catena di palestre. Quindi do il mio benvenuto a Generazione Urrà a Riccardo Zelli. Ciao Riccardo.
Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Riccardo, stiamo parlando appunto di quello che appunto è successo in questi giorni con il nuovo DPCM, che per voi certamente è arrivata questa notizia non favorevole. Come state vivendo come categoria quello che è accaduto in questi giorni?
Ma guarda Fabio, è un discorso un pochettino particolare, perché noi siamo state tra le categorie più colpite insieme ad altri colleghi di altri settori merceologici. Non ti nascondo che questa seconda ondata, sotto un certo aspetto, un po' ce l'aspettavamo dalle parole che il Premier disse la settimana prima di decidere la nostra chiusura, in cui fece un monito alla categoria, no? Nel senso che ci sarebbero stati dei controlli per verificare se le disposizioni previste fossero state attuate, se le precauzioni che erano state richieste fossero state attuate da parte della categoria palestre. E iniziarono i controlli. Non ti nascondo che io ho anche parecchi colleghi che hanno subito delle verifiche, tutto a norma. Quindi la cosa che ha colpito è stato che, nonostante questi controlli e nonostante ci si fosse praticamente tutti adeguati dai tempi della prima ondata, la nostra categoria è stata chiusa. È stata chiusa con delle ripercussioni non indifferenti dal punto di vista economico, che vedranno tante strutture soffrire a tal punto di magari dover prendere delle decisioni drastiche e drammatiche, chiudere.
Eh sì, anche perché Riccardo, immagino che appunto da quando c'è stata la riapertura dopo questa prima fase di lockdown, anche dal punto di vista economico per voi ha comportato dei costi, perché adeguarsi a tutte quelle che erano le misure sono state ulteriori uscite da parte vostra.
Assolutamente Fabio, il problema grande è stato che noi ci siamo adeguati e questo adeguamento ha comportato il dover sostenere dei costi importanti, dover fare dei sacrifici che per il bene della salute pubblica sono stati fatti, però alla fine poi ci hanno chiuso, quindi rimane l'amaro in bocca, no? Rimane il punto interrogativo del perché ci chiedete determinate cose per far sì che tutto si svolga in massima sicurezza e poi ci chiudete. Ma io ti faccio una considerazione un pochettino più ampia. Quello che stupisce è che c'è proprio una grandissima mancanza di coerenza in tutto questo, perché ci sono delle incongruenze che sono sotto gli occhi di tutti, di cui se iniziamo a discuterne penso che non basti una settimana di trasmissione. È alla luce di tutti queste incongruenze. Non va bene, ma non va bene per un discorso generale a livello economico. Poi entriamo nello specifico di ogni settore e lì possiamo aprire degli scenari incredibili. C'è stato detto, e ci sono degli studi, non lo dico io, non lo dice Fabio, ci sono degli studi che comprovano che l'attività fisica migliori la salute mentale, aiuti a combattere lo stress, sia uno degli elementi più importanti per quanto riguarda l'aumento delle difese immunitarie. E quindi di cosa stiamo parlando?
Sì, è vero, effettivamente poi il discorso diventa veramente ampio. Riccardo, vengo dopo il caso molto generale, perché adesso tu ti sei fatto portavoce un po' di tutta quella che è la categoria ampissima dei gestori di palestra, vengo proprio più al tuo caso specifico, che voi tra l'altro siete una palestra, diciamo così, moderna, che sta sfruttando molto la tecnologia, quindi dal punto di vista vostro c'era anche meno assembramento rispetto ad altre palestre che chiaramente magari fanno dei corsi di gruppo e tutto, quindi per voi tra l'altro è anche una doppia beffa da quel punto di vista.
Sì, dici bene, una doppia beffa. Io mi sono permesso inizialmente di fare un po' un discorso sulla categoria palestra in generale, perché comunque io ho avuto per tantissimi anni delle palestre, come si suol dire, tradizionali, quindi
noi ci siamo conosciuti così, tra l'altro, infatti.
Con vari colleghi, e quindi comprendo che proprio sia il settore in grande crisi economica. Se poi entriamo nello specifico, nelle nostre attività, noi come categoria EMS, dove lavoriamo con delle concezioni molto particolari, lavoriamo su appuntamento, lavoriamo one to one, abbiamo la possibilità e manteniamo il distanziamento sociale rispetto agli atleti che vengono ad allenarsi da noi, ma questo, lasciami dire, indipendentemente dal Covid. Noi siamo strutture che nascono con questo format, con questo concept di allenamento. Noi alleniamo solo su appuntamento, alleniamo con distanziamento da sempre. Quindi le nostre strutture sono già ed erano già identificate, calate perfettamente in questo contesto storico. Allora, capisci che tra noi c'è uno stupore ancora più evidente, c'è un rammarico ancora più evidente, tanto che stiamo cercando insieme ad altri colleghi, altri competitor, non solo come Tech Fitness ma come categoria MS, di cercare di farci riconoscere, far comprendere che da noi non c'è il minimo problema e il minimo rischio. Abbiamo l'identificazione delle persone, sappiamo quante persone vengono perché, ripeto, si lavora su appuntamento, abbiamo la possibilità di lavorare e lavoriamo già con il distanziamento rispetto all'atleta. Abbiamo semplicemente fornito i nostri personal della mascherina, i nostri personal dello scudo protettivo all'interno delle nostre strutture, sappiamo quante persone possiamo accogliere, ci sono i cartelli, ci sono gli igienizzanti, abbiamo comprato i macchinari per quanto riguarda la sanificazione, per poi sentirci dire chiudete anche voi. Capisci che è veramente follia, mi permetto di dire follia allo stato puro.
Riccardo, vengo proprio al tuo progetto adesso, esulando anche da questo discorso del Covid, che però chiaramente adesso è la vostra spada di Damocle. Dicevi prima che tu avevi lavorato prima e hai gestito anche delle palestre, scusami se uso il termine tradizionale, perché questo qui, come ho detto prima, è proprio, diciamo che forse è il 2.0 della palestra, dai, se vogliamo usare un termine conosciuto. Da cosa ti è nata questa idea di lanciarti in questa nuova, diciamo così, specialità?
Ma guarda, nel 2015 scopro questa nuova metodologia e incuriosito da un collega che me ne parlò, vado a provare, vado un attimino a cercare di capire meglio di cosa si potesse trattare. Non ti nascondo che rimasi folgorato perché ebbi un'illuminazione, diciamo così, intravedevo una metodologia incredibile, quindi questa elettrostimolazione che tutti noi del settore conoscevamo come un discorso abbinato alla sanità, quindi un discorso legato a una rieducazione, un discorso di attività elettrostimolazione statica. E mi ritrovo invece a fare un tipo di lavoro in totale dinamismo, quindi andando a simulare quelli che potevano essere e sono gli esercizi che si fanno in palestra tradizionali, da il cardio per lavorare sui bicipiti, alla panca piana per i pettorali, insomma potremmo citarne tante, allo squat, e mi trovo a lavorare con una contrazione muscolare indotta e quindi involontaria su tutto il corpo, più di 300 muscoli contemporaneamente, andando ad ottimizzare non solo un lavoro dal punto di vista articolare, quindi in totale scarico, ma anche ottimizzando i tempi, quindi in sessioni di soli 20 minuti alleno tutto il corpo, come se andassi 2-3 volte in palestra e facessi la mia scheda divisa in 2-3 sessioni di allenamento. E quindi insieme a un caro amico ortopedico che ovviamente avevo anche il piacere e la necessità di avere una valenza dal punto di vista medico-scientifico, una volta che ebbi l'ok, diciamo così, della totale bontà della metodologia, insieme alla mia socia abbiamo iniziato a pensare a un format che potesse dare un nuovo scenario nel mondo del fitness, e così abbiamo creato il nostro brand che si chiama Tech Fitness, con questa metodologia che ci sta dando grandissime soddisfazioni, e siamo in fase di sviluppo a livello nazionale. Adesso abbiamo 13 centri, 2 centri di proprietà in Torino. Non ti nascondo che siamo molto soddisfatti e siamo stati lungimiranti, diciamo così.
Allora, speriamo che presto anche i nostri amici che ci ascoltino possano venirvi a trovare, sperando appunto che questa situazione finisca presto, anzi che magari qualcuno più lungimirante riesca a mettervi in regola prima possibile. Riccardo, chiaramente Radio Bianconera, parliamo un po' di Juve, tutto quello che sta succedendo ci sta privando anche di un'altra cosa che tra l'altro ti lega molto, perché tu sei sempre stato un tifoso da stadio, quindi anche l'impossibilità di poter seguire da vicino i tuoi beniamini.
Sì, diciamo che insomma, per chi come me frequenta lo stadio da tantissimi anni, io sono abbonato nel 1974, quindi diciamo che qualche partita l'ho vista. Non poter andare allo stadio ovviamente fa parte di quelle privazioni non essenziali, perché onestamente non è essenziale, vista anche la problematica sociale che ci sta colpendo, ma importanti, ecco. Diciamo importanti, il poter seguire i propri beniamini, la socializzazione con gli amici, perché poi insomma lo stadio è fatto sì dei 90 minuti della partita, ma tutto quello che c'è intorno, quindi poter condividere con gli altri la tua passione. Ed è per quello che insomma 1000 spettatori allo stadio a qualcuno può far piacere, a qualcuno può far sorridere, a me mette tristezza. Sì. Te lo dico proprio molto sinceramente, mette veramente tanta tristezza. Preferisco, nel paradosso, vedere lo stadio vuoto. Lo concepisco di più. Primo, perché se mi viene a parlare di sicurezza, allora manteniamo la sicurezza a 360 gradi. E secondo, non riesco a dare un'identità a poter vivere una partita con 1000 spettatori. Non riesco veramente a comprenderlo.
Allora senti, ti faccio proprio una domanda da tifoso: invece ti spiace non vedere questa Juve di Andrea Pirlo che sta nascendo? Almeno vederla dal vivo, perché chiaramente in televisione quella non te la priva nessuno.
Ah beh, no, dal vivo, assolutamente in televisione. Diciamo che cosa è cambiato rispetto a prima? Che non si va più allo stadio, ma l'assidua frequentazione visiva non ce la toglie sicuramente nessuno. Sì, dispiace. Dispiace perché comunque, ti ripeto, non riesci a dare anche un supporto, no? Un supporto a quelli che sono i tuoi beniamini, non riesci a trasferire le emozioni che in tantissimi momenti possono trasformarsi in un qualcosa di positivo per i ragazzi, non riesci a supportare un mister che nell'arco della sua carriera conclusa degnamente con i nostri colori, ha dato tanto e noi tutti lo stimiamo e gli dobbiamo con la D maiuscola, dobbiamo dare il tempo necessario per lavorare, perché sento già alcune critiche, mugugni che sinceramente mi infastidiscono e mi indispettiscono. C'è poca riconoscenza, questo in generale, c'è poca riconoscenza, soprattutto nel mondo dello sport. Si vuole il tutto, subito e facile. Se non lo ottieni tutto e subito e non vinci, allora non c'è la voglia di attendere. Ma questo è un po' il male della nostra società in generale, sì. Secondo me.
È proprio così. Per stasera cosa mi dici, Riccardo?
Che cosa ti dico? Ti dico che sarà una partita non facile. Poi, vabbè, l'assenza di Ronaldo, non solo dal punto di vista tecnico ma anche psicologico, pesa, perché la squadra avversaria entrare in campo e avere dall'altra parte Ronaldo sicuramente ti dà una preoccupazione in più, se non più di una in più. Così ti senti un pochettino più protetto, no? Un pochettino più avvantaggiato, più che altro perché sai che noi non possiamo contare su un giocatore di quel livello. Poi la palla è rotonda, ci sono mille fattori. Noi siamo una squadra in costruzione. Io sono molto fiducioso. Sono molto fiducioso e credo che con il passare del tempo vedremo la Juve che inventa il mister. Dobbiamo solo avere un pochettino più di pazienza, ma ci toglieremo delle soddisfazioni, ne sono certo.
Visto che sei dal 74 che vai allo stadio, a chi puoi paragonare questa Juve di Andrea Pirlo? O Pirlo magari con chi lo puoi paragonare, degli allenatori del passato che sono arrivati praticamente di fatto si sono trovati a gestire subito una situazione così?
Ma guarda, con delle dinamiche diverse mi dà un po' l'impressione di intravedere la prima Juve di Lippi, perché sì, ok, Andrea non ha esperienza e se la deve fare. Lippi non era un mister che avesse fatto delle cose incredibili, se non erro aveva allenato Atalanta e Napoli facendo bene, ma arrivava in una piazza come la nostra importante. E quindi un po' come neofita, ecco, lasciami dire. La grande differenza è che Pirlo è neofita dal punto di vista del gestire il gruppo, però diciamo che lui è sempre stato un po' un allenatore in mezzo al campo, quindi sono estremamente fiducioso.
Riccardo, mentre parli, noi siamo ancora in diretta Facebook, sono gli ultimi minuti e ci ha scritto un amico, che Michele Sogari, che credo o Sogari che conosce, grande uomo, grande imprenditore, grande gobbo, quindi un saluto per te, quindi ti sei portato il tuo seguito anche qui a Radio Bianconera.
Grazie, onore, Michele per me è un fratello, quindi diciamo che i suoi complimenti sono di parte.
Ecco, infatti. Riccardo, abbiamo ancora un paio di minuti, dai, ti lascio raccontare il tuo Juventus-Barcellona a questo punto, quello che per te è rimasto, chi più di altri ti ricordi, insomma.
Beh, direi l'ultimo lo stadium, quello che ci vide protagonisti con una partita veramente incredibile. Mi ricordo ancora il pathos che si è vissuto quella sera, soprattutto nei momenti in cui il pre-partita, ecco, diciamo così, il pre-partita, che poi quello che ha sempre caratterizzato un po' il mio amare l'ambiente stadio, il pre-partita, l'aspettare che i giocatori entrino in campo, gli amici, l'adrenalina, ecco, diciamo l'adrenalina. I 90 minuti sono ovviamente importanti, belli, bellissimi, ma io sono uno che ha sempre vissuto e ha sempre amato prevalentemente il pre-partita, perché ha un sapore tutto particolare.
Dai, visto che abbiamo sempre parlato del terzo tempo, allora bisognerà trovare anche un pretempo, quindi per
un
tutti
pretempo, gli... per me, guarda, ecco, bravo, per me la cosa più particolare è sempre stato il pretempo.
Okay,
poi allora... il terzo tempo più di una volta lascia degli strascichi polemici, sinceramente è un po' quello che anche a caldo non riesci magari ad analizzare con lucidità, ecco.
È vero.
Quindi il pretempo è bello, è adrenalina pura, sì. È la passione, la voglia di vedere i tuoi idoli scendere in campo, il confrontarsi con l'avversario. Diciamo che quello che mi caratterizza un pochettino di più a livello anche caratteriale.
Allora Riccardo, speriamo di poter tornare a vivere tantissimi pretempi, così come l'abbiamo ribattezzato, e soprattutto che la vostra avvertenza possa risolversi prima possibile, perché qui non si sta parlando di privare qualcuno di andare a vedere una partita allo stadio, ma proprio nel vostro caso, proprio di poter lavorare, anche di fatto poi di guadagnare, perché alla fine si lavora anche per questo. Riccardo, speriamo di poterci sentire presto quando la situazione tornerà alla normalità. Da parte nostra non può che restare un grande in bocca al lupo.
Grazie e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori bianconeri e vi aspetto in Tech Fitness, ecco. Per una prova gratuita venite a trovarci, noi siamo all'interno del complesso dei Docs Dora, abbiamo una struttura in totale e completa sicurezza, quindi aspetto tutti i nostri amici. Ti aspetto, Fabio.
Grazie, volentieri. Grazie Riccardo, grazie mille, è stato un piacere e con l'intervento di Riccardo Zelli chiudiamo qui la prima parte di Generazione Urrà, ci sentiamo tra qualche minuto per la seconda dove ci concentreremo proprio su Juventus-Barcellona parlando proprio con un profondo conoscitore del mondo blaugrana.
Generazione Urrà.
Bentornati, seconda parte di Generazione Urrà dopo una prima dedicata al mondo delle palestre, chiaramente abbiamo voluto dare voce a una di queste categorie che è stata maggiormente colpita dalle ultime restrizioni del DPCM emanato dal Premier Giuseppe Conte. Adesso torneremo un po' più sull'attualità, a vivere la vigilia di Juventus-Barcellona con un ospite, come vi dicevo prima, che conosce molto bene l'ambiente di Barcellona. Lui è un giornalista italiano, ma bazzica molto all'estero il calcio internazionale e a Barcellona spesso di casa. Mentre Filippo lo chiama, finivo il discorso che stavo facendo prima, vi dicevo 28 di ottobre, 18 vittorie, 14 vittorie su 18 partite, 3 pareggi, una sola sconfitta, come vi ho detto prima, quella di Sassuolo. Strano che in una data come questa di maggio ci sia solo una partita di Coppa Internazionale che risale addirittura al 1964, un pareggio per 0-0 contro lo Stade France, quindi stiamo parlando veramente di tantissimi anni fa. L'ultimo precedente 2017, una vittoria 2-0 in casa del Milan con doppietta di Gonzalo Higuaín, che ci ha appena salutati. Vi dicevo, Filippo mi fa segno che abbiamo anche il secondo ospite, profondo conoscitore di tutto il calcio internazionale e in maniera particolare del Barcellona, quindi do un mio bentornato perché è già un amico di Radio Bianconera. Ciao Hervé Bricca.
Ciao Fabio, come stai? Buongiorno
benissimo,
a tutti.
Benissimo, che tu so che sei appena rientrato dall'estero, che tu non ti fermi
sì,
mai.
Sì,
neanche il
ieri,
Covid ferma fortunatamente il nostro Bricca. Hervé, ti ho definito esperto di Barcellona, intanto ti chiedo, tu sei esperto anche di calcio francese, com'è che nasce questa, diciamo così, questa passione o comunque questo interesse speciale per la squadra catalana?
Beh, perché è nata durante questione di fortuna, ho incominciato a seguire per dei lavori giornalistici questa squadra e poi pian pianino i lavori sono proseguiti e allora sai, giorno più passa il giorno, passa un anno, passa due, poi ti innamori terribilmente, poi tra l'altro un'altra fortuna, una squadra che inizia a vincere praticamente tutto, te ne innamori follemente, ti innamori della città, ti innamori di tante cose ed ecco che alla fine, eccoci ad oggi, insomma, con il cuore per buona parte blaugrana, diciamo così, insomma.
Diciamo che, usando dai una frase di uno spot, ti piace anche vincere facile, perché mi hai detto, la squadra che vince, una città meravigliosa, praticamente è quasi primavera tutto l'anno, è un bel posto anche dove viverci, Barcellona.
Assolutamente sì, diciamo che ho voluto giocare in un modo tranquillo e ho voluto soffrire di meno, ecco, mettiamola così.
E beh, Barcellona che sta vivendo una situazione un po' particolare, notizia di ieri, non diciamo un fulmine a ciel sereno, ma non ci si attendeva le dimissioni di Bartomeu, cioè proprio così alla vigilia di una partita importante come quella con la Juve, soprattutto a due giorni anche dalla sconfitta nel Classico.
Ah sì sì, sicuramente, è la cosa pazzesca, secondo me qualcuno a Hollywood dovrebbe incominciare a tirare giù uno scritto, un copione per far sì, per costruire e creare un film veramente thriller. Praticamente due giorni fa, e non stiamo parlando di 8 secoli fa, c'è il presidente che già barcollava un pochettino, per usare un eufemismo, però aveva detto davanti ai soci in un modo molto chiaro, io non ho assolutamente nessun motivo di dimettermi, la famosa frase più cliccata credo dalle parti di Barcellona in questi ultimi mesi, non hai motivo para dimitir, ecco, venderanno forse anche delle magliette con questa frase ormai della serie le ultime frasi famose. E poi 24 ore dopo invece, cioè praticamente ieri pomeriggio, altro che no dimitir, si è dimesso perché praticamente aveva le spalle al muro e non poteva fare altrimenti. Curioso questo vai e vieni, questo cambiar completamente strategia in appena 24 ore. Sì. Molto curioso.
Diciamo che, come si dice in altre cose, lo hanno dimesso, dai, quasi è stato
praticamente... Sì, sicuramente la vicenda Covid ha fatto anche lì il suo corso. Possiamo, sì. Passami una battuta, Fabio, sì. Ma non mi stupirei di leggere tra un po' di tempo dei libri che inseriscano il nome Bartomeu nelle cosiddette vittime, mettiamole tra virgolette, sì. Per carità, vittime Covid, perché va bene le sconfitte dell'anno scorso a livello sportivo, lotta 2 contro una piccola squadra che si chiama Bayern, mamma mia, va bene il mercato di quest'anno che insomma è stato quel che è stato, catastrofico, e va bene i soci che borbottano, però insomma, e poi c'è stata la pandemia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ecco. Diciamola così.
Diciamo quello perché appunto anche qua noi Radio Bianconera, spesso quando avevo la trasmissione con Paolo Rossi, spesso ci capitava di leggere notizie che arrivano da Barcellona, e questo parlando dell'era pre-Covid, ormai tocca parlare già di era, Hervé, che arrivavano delle voci un po' strane, che diceva di agenzie social che parlavano male, con profili social che parlavano male dei giocatori. C'era già qualche notizia così dissestante, probabilmente il malumore di Messi non deriva solo dall'8-2 partito col Bayern.
Assolutamente sì, dimenticavo l'8-2, il mercato, poi naturalmente la carriera del Messi che è stata... un'ennesima goccia, altro che goccia, lì è stato veramente un pentolone che è arrivato in faccia al presidente. Era probabilmente, non lo sapremo mai, ma probabilmente, io voglio credere a questa teoria, probabilmente me l'ha detto anche un mio collega a Barcellona, dunque voglio anche un pochettino crederci, probabilmente la Karel Messi, questa decisione del giocatore di mettersi nel mercato è stato un grandissimo avvertimento a qualcuno. Beh, quel qualcuno, passare il termine, è sicuramente il presidente. Dunque tutte queste cose messe insieme ed ecco la decisione ovvia, classica, che poteva arrivare anche prima, sinceramente, delle dimissioni.
Sì, anche perché qui chiedo proprio a te, che sei esperto, conosci le tempistiche, quando erano previste le elezioni? Perché lì si parla di elezioni vere e proprie.
Ma la cosa pazzesca è che ufficialmente la società Barcellona, in testa naturalmente il presidente con tutto il suo consiglio di amministrazione, aveva indetto un referendum, loro lo chiamano così, tra i soci, parliamo di circa 20.000-25.000 persone, l'1 e il 2 di novembre, dunque tra poco. Ok, però c'era un problema, il governo della Catalogna, perché c'è una prassi a Barcellona molto semplice, la società, se vuole indire le elezioni, deve chiedere naturalmente il permesso a livello politico ai grandi papi della politica, giustamente, certo. Il governo della Catalogna. Ok, però c'era un problema, signori, l'1 e il 2 di novembre, il governo avranno risposto in parole povere così, ma guardate che abbiamo indetto noi 2 settimane prima una specie di coprifuoco, la chiusura di certi locali, eccetera, eccetera. Ma te le vedi, Fabio, 20.000 persone con la loro bella sciarpa blaugrana ad andare a votare il 1 e il 2 di novembre e scorazzare per la città semplicemente per mettere una X ad un certo nome. Il governo naturalmente ha storto il naso, ha aspettato un po', ha tergiversato, c'era il piano B, questo è giusto anche riconoscerlo, c'era un piano B del Barcellona, cioè far votare i soci tutti in un posto solo, cioè non più farli scorazzare in città ma in un posto solo, cioè al Camp Nou. E allora lì, anche lì, il governo ha detto in una conferenza di credo 5-6 giorni fa, ha detto sì, va bene, ma stiamo parlando sempre di un assembramento, sono tutti lì. E allora ecco questo vai e vai, questo sì, no, no, sì, certezza fino a ieri, ed ecco che la pentola a pressione è veramente scoppiata.
Secondo te può avere ripercussioni sulla partita di questa sera? Chiaramente.
Bella domanda.
Qualche agitazione ci sarà, perché quando l'ambiente non è tranquillo non è proprio mai facile.
Vorrei rispondere subito con una battuta, sì. Perché la prima cosa che mi viene in mente, calcolando che... Ma mi sembra ormai quasi certo, perché serpeggiava già questa news da diversi mesi, a mandar via il presidente hanno cercato prima i giocatori, ok, poi c'è stata, mettiamola, l'abbiamo detto anche prima, poi c'è stata questa sparata di Messi, sotto sotto però bolleva qualcosa nella pentola, ci hanno pensato poi i soci, alla fine c'è riuscito il governo, va bene, allora a questo punto potenzialmente, ed ecco un po' la battuta, boh, non so se è una battuta, ma può essere un dato di fatto, questa sera i giocatori blaugrana sono liberi da qualsiasi problema. Dunque, forse, mettimela su quel punto lì, giocheranno liberi da qualsiasi paturnie, questo termine molto bello piemontese, e allora saranno veramente, giocheranno come Dio comanda. C'è l'altro risvolto della medaglia, forse non è come sto dicendo io e come si è detto in giro di qua e di là, e allora veramente avrà questa notizia una botta psicologica tremenda. Io penso più alla prima teoria, giocatori liberi e ormai finalmente, porca miseria, lo abbiamo mandato via, adesso facciamo vedere di che pasta siamo fatto, aspettando naturalmente il nuovo presidente.
Beh, diciamo che è come quando va via un allenatore che sta un po' sulle scatole, e qui usiamo un piemontesismo, dai. Però allora da quel punto di vista ci si aspettava la stessa reazione della Juventus dopo che di fatto hanno fatto esonerare Maurizio Sarri, visto che credo che il fattore numero uno sia stato proprio lo scarso feeling con la squadra, invece questo sta ancora un po' mancando, ma chiaramente non è colpa di Andrea Pirlo. Ti dispiace che non ci sia il duello Messi-Ronaldo stasera?
Sì, mi dispiace molto, e apro una piccolissima parentesi che dura due secondi. Ho perso anche una scommessa con un amico.
Ho letto sui social, sì.
20 euro avevo scommesso su 9 dry cap. Entrerà, lo troverà positivo il tutto, me lo auguro anche per lui, perché almeno ritorni a fare il mestiere che ha sempre adorato, questo benedetto Cristiano Ronaldo. E invece niente, ancora bloccato, ed è un peccato innanzitutto per lui, perché immagino con la grinta che ha questo ragazzo, con la voglia di affrontare di nuovo i suoi grandi nemici di sempre, negli ultimi 10 anni, 12 anni, il Barça, affrontare, mamma mia, il suo nemico, è sbagliato dirlo, ma il suo grande rivale. Beh, sulle copertine, sulla conta dei palloni d'oro, sulla conta dei palloni che hanno tutti questi qua in bacheca, stiamo parlando di Messi. Allora, tutte queste cose qui, essere bloccato per un tampone, porcaccia miseria, secondo me Ronaldo è veramente intavolato nero, e naturalmente dispiace per lo spettacolo non vedere questi due in campo, e due squadre comunque con forte potenzialità di poter vincere la loro partita. Questo è veramente un grande peccato.
Vabbè, almeno da questo punto di vista è umano anche il nostro Cristiano, perché poi alla fine con i tamponi non è che si possono trovare scorciatoie, come hai detto prima. Probabilmente a Hollywood avessero fatto la sceneggiatura, chiaramente lì l'avrebbero l'ultimo tampone positivo per permettere all'eroe di entrare in campo, ma qui non è un film, quindi il nostro Cristiano sta fuori. Senti, prima mi hai parlato appunto della situazione anche politica, però chiaramente la Catalogna stava vivendo prima del Covid anche una situazione politica particolarmente delicata. Pensi che questo abbia un po' influito su qualche problema della squadra?
Sicuramente, e da quasi sempre, almeno negli ultimi 20 anni, da quello che ho capito io nelle varie esperienze che ho, da quello esperienza anche avendo parlato con gente che vive lì tutti i giorni, alla fine sono colleghi e gente del mestiere, la politica nella Catalogna è molto legata alla squadra, e la squadra è molto legata alla politica, forse più di qualunque altra zona del mondo a livello calcistico. E allora rispondo sì alla tua domanda, e non dimenticherei anche un altro fattore: le prossime elezioni saranno, credo, elezioni del presidente, per eleggere il presidente del Barça, mi sembra da Natale in poi tutto è buono, parlano di 2 o 3 mesi, insomma il tempo necessario per creare tutta questa lobby e tutte queste cose, e sono sempre elezioni legate anche al mondo politico. Non mi stupirei di vedere un ritorno sulla poltrona più importante di questa meravigliosa società di un uomo che c'è già stato, e di un uomo che poco tempo fa è stato presidente molto importante nel mondo della Catalogna, un certo Joao Laporta. Ritornando lui si scatenerebbe una strategia che secondo me è già partita, chiusa lì, per far ritornare un certo allenatore che è molto amato da quelle parti, e probabilmente far rimanere, tenere lì in cassaforte un certo Leo Messi. Beh, forse si scoprirà tra un po' di mesi il perché è rimasto poi lì a casa un certo Leo Messi. Dunque tutto è legato tantissime cose sono legate alla politica.
Sì, anche perché immagino quel certo allenatore che dopo la sua esperienza in quella certa città, sì, dell'Inghilterra, non probabilmente a fine stagione potrebbe, anzi già forse non fosse scoppiato tutto il caso Covid, c'era anche da aspettarsi che avrebbe lasciato Manchester prima. Pep Guardiola, facciamolo quel nome, tanto l'avranno capito tutti.
Assolutamente sì, ma hai già detto la squadra, dunque lasciamo questo carino dubbio alla gente, ma chi ci ascolta ha già capito perfettamente di chi stiamo parlando, di uno che non mi stupirei di vedere una sua statua eretta in un, non so se nella Ramblas oppure nella zona del porto della città, perché stiamo parlando di tutto, e io mi sono innamorato anche sempre di più di questa città, sì. Piccolo caso personale, proprio per quel Barcellona, forse le più belle cose che ho visto su un terreno di gioco nella mia vita sono arrivate da quel posto, ecco.
Bene, negli ultimi anni,
in quel periodo lì,
negli ultimi anni Juventus Barcellona è diventata anche poi di fatto una classica, per esempio nel 2017 si sono incontrati addirittura 4 volte nel giro di pochi mesi.
Certo.
L'hai visti anche allo stadio? Chiedo qualcosa di Torino a questo punto. Quale delle partite giocate a Torino ti è rimasta particolarmente, che ricordi particolare? Ecco.
Beh, di Juve Barcellona mi viene subito in mente quella sera in cui un certo Dybala ha fatto veramente il Dybala, passami il termine, un giocatore semplicemente meraviglioso. L'anno scorso la Juventus credo che lo abbia capito per l'ennesima volta. E ha fatto quella roba lì, e dall'altra parte avevo davanti a me, agli occhi, era lo stadio, avevo una squadra catalana che era, sembrava il Moncalieri o il Pizzighettone, gente che non combinava più un tubo di niente. Dove sta la verità? Fortissima la Juve, troppo debole il Barça? No, la verità sta sempre in mezzo. Approccio sbagliato, e davanti, giusto anche ricordarlo, se mi ricordo bene Fabio aiutami tu, c'era un portiere nella Juventus che qualsiasi cosa tiravi nella sua direzione prendeva.
Sull'1-0 forse fece una gran parata su Puyol, sbaglio, una roba del...
Sì, non so se su un tiro di Messi o su un tiro di Iniesta. Uh-huh. Ho ancora quell'idea di quel portiere, dai, nome e cognome, Gianluigi Buffon, ha fatto una roba che, non lo so, umanamente sono cose impossibili, ecco, era il portiere in quel momento lì più forte del mondo. Allora, già giochi così, non sei in serata, trovi davanti il portiere più forte del mondo, allora signori, vabbè, non è serata. E mi ricordo molto bene quella sera lì, perché è stato comunque, dal punto di vista juventino, una serata indimenticabile.
Senti, visto che mi hai fatto il nome di Gigi Buffon, me ne è venuto in mente un altro che è legato un po' alla Francia, che è anche un po' l'altra tua seconda patria, Thuram. Ieri il figlio di Thuram, una bella doppietta al Bayern. Mi viene sempre in mente perché, visto che quando si dice l'hai visto nascere, io quel bambino l'ho visto, aveva 3 anni quando il padre è venuto a Torino, quindi vederlo adesso cresciuto così fa 2 gol al Real Madrid, chapeau.
Sì, in Francia già circolano delle battute, mio amico già mi ha mandato ieri sera una battuta. Guarda, è la prima volta nella storia che un Thuram distrugge in questo modo un Zidane,
sì.
Ed è effettivamente, forse non capiterà mai più nella storia del calcio mondiale, però battute a parte, sono contento per questo ragazzo che sinceramente conosco poco calcisticamente parlando, però è un'impresa meravigliosa, contro una squadra che anche lì, aiuto, stanno succedendo delle cose un po' curiose, ecco.
Sì. Diciamo che la Spagna sta un po' pagando... Probabilmente anche perché stanno veramente vivendo una situazione che è ancora peggiore della nostra dal punto di vista del contagio. Vedo che anche l'Atletico Madrid stesso, adesso ieri poi alla fine l'ha portata a casa, ma il 4-0 che ha perso contro il Bayern non è stato proprio di quelli che non fa notizia. Quindi è un momento un po' così per i nostri amici iberici.
Sì, un momento un po' così. È curiosa la Spagna, poi è curioso anche sto notando, non so se lo noti anche tu, lo notano anche i nostri radioascoltatori, questi risultati sempre un po' più pazzerelli, nel senso, mi spiego, ho notato sempre più spesso che la grande squadra, quando affronta in casa una squadra comunque minore, più debole sulla carta e sulla rosa, e addirittura molto più scarsa quando parliamo di degli Juventus, faccio l'esempio, che affronta una squadra quasi ultima in classifica, ecco, in quel caso accadono dei risultati pazzeschi, cioè abbiamo una squadra mediocre, molto bassa in classifica, che fa l'exploit in uno stadio naturalmente pazzesco fino a ieri, ma uno stadio abbordabile oggi. E mi viene in mente, sarà forse perché è lo stadio completamente vuoto e non c'è più questo, questi, non ci sono più questi 50, 60, 70, 80 mila persone che ti soffiano il collo e ti gridano maledetto, cerca di... Allora sai, è anche un aspetto molto interessante, l'aspetto psicologico nel calcio di questa era Covid. Non sottovaluterei questa faccenda nei vari campionati.
Eh sì, anche perché è uscito anche un dato, adesso poi non so quanto statistico o meno, che da quando c'è il Covid il Milan è una squadra che viaggia meglio di tutti, perché dicono con una media età bassissima, tutti ragazzi giovani che giocando in un San Siro pieno, sappiamo cosa vuole dire, che il primo mugugno magari ti manda fuori giri, giocare così, e invece a porte chiuse il Milan si è letteralmente trasformato.
Certamente, certamente, è già un esempio pazzesco, che non lo so, io sono curioso e sto lì lungo la riva del fiume a controllare insomma questi risultati, a vedere queste partite per vedere se realmente c'è qualcosa di vero oppure semplicemente una teoria che ha pochi fondamenti, non lo so, aspetta, è ancora un po' troppo presto, ma secondo me c'è del tanto in questa teoria.
Eh sì, certo che... Se poi guardiamo dal punto di vista romantico, è veramente un peccato vedere Juve, Barcellona-Juve giocato così, a porte chiuse. Veramente
ho trovato molto bello l'articolo dopo il classico quello con la C maiuscola, Barça-Real di neanche una settimana fa. L'articolo, non so se posso citare un nostro collega, Gigi Garanzini, ha scritto un pezzo, il suo solito pezzo sulla Stampa. L'ho trovato molto bello, proprio all'inizio, alle prime righe, ha scritto: mamma mia, vedere un classico così, vedere una partita senza spettatori viene già il magone, ma vedere il classico con la C maiuscola, senza spettatori, non è neanche più un magone, è qualcosa di molto più negativo. E ha ragione, non snaturare la natura è una delle cose più brutte e controproducenti del mondo, ma adesso la stanno facendo, vedremo cosa succederà in futuro.
Compenso vedo che anche da quelle latitudini il VAR sta facendo discutere. Leggevo proprio ieri le prime pagine del giornale, Barcellona non l'hanno presa molto bene il rigore dato al Real Madrid, quello del 2-1 poi di Ramos.
No, assolutamente no, ma lì c'è proprio una... Non è neanche più una guerra psicologica. Non so se hanno inventato un nuovo termine per descrivere esattamente la bellezza, le caratteristiche di questa sfida tra le due città. Ripeto, non è soltanto Torino contro Roma, Milano contro Roma, Marsiglia contro Parigi, faccio altri esempi, Manchester contro Londra, Monaco di Baviera contro Dortmund, qui Barcellona contro Real Madrid è ancora qualcosa di diverso, e i giornali a volte lo elencano, e questo esempio che hai citato tu del rigore è emblematico, veramente. Si va al di là del semplice mondo calcistico.
Bene, allora vediamo cosa succederà stasera, così aggiungeremo un nuovo capitolo alla saga di Juventus Barcellona. Poi tra l'altro leggevo ieri statisticamente che il primo confronto diretto ufficiale tra le due squadre è di 50 anni fa, quindi 50 anni di Juve-Barcellona che prosegue, e vedremo cosa succederà nei prossimi, perché con questo calcio moderno credo che si troveranno sempre più spesso di fronte queste due grandi squadre.
Sì, è possibile, anche perché bolle in pentola, non so se abbiamo tutti letto questa notiziola che è spuntata così, poi non l'hanno più rincarata. Di questa possibile nascita di un Super League, di un qualcosa di gigantesco, di una NBA calcistica, anche lì insomma sta tutto questo sta bollendo in pentola, e vedere dal punto di vista sportivo, dal punto di vista dello spettatore, dello spettacolo, io mi siedo sulla poltrona di casa e vedo tante volte Juve-Barcellona, Barcellona-Liverpool, più spesso, qui è tutto più simpatico, è tutto più godurioso. Chi lo sa, vedremo.
Intanto grazie mille, Hervé Bricca, ci sentiremo prossimamente, in uno delle prossime appuntamenti qui a Radio Bianconera. Ciao, grazie
Quando
mille.
Quando vuoi Fabio, un abbraccio, grazie mille.
E buon Juventus-Barcellona a te allora. E un buon Juventus Barcellona lo allarghiamo a tutti i nostri amici, lo commenteremo chiaramente domani su Ieri Oggi, ve lo anticipo, torneremo a formare la coppia per un giorno con Franco Leonetti, quindi commenteremo insieme questo Juventus Barcellona nell'edizione del giovedì di Ieri Oggi. Io vi auguro un buon pomeriggio, chiaramente una buona giornata e un buon Juventus Barcellona per questa sera. Ciao a tutti, a domani.
Generazione Urrà. Tutti gli urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.